Chicken or Die. Maurizio Angus e Bidoli dalle frequenze di radiosonar.net vi augurano una buona serata. Ci ritroviamo stasera a parlare come sempre del rock elettrico ed in questa puntata ci inoltriamo negli aneddoti più o meno trasgressivi dei gruppi che hanno caratterizzato gli anni 60-70. È altresì interessante leggere le testimonianze di una generazione che non c'è più ed è la dimostrazione di una società che oggi è cambiata sensibilmente, eppure abbiamo le stesse problematiche di quell'epoca. All'epoca c'era il Vietnam, c'era il razzismo, la pericolosità delle droghe, la ribellione e le dittature. Oggi abbiamo le stesse identiche problematiche di vita. Ma allora cosa è cambiato di quel messaggio e qual è il pensiero di questa generazione? È probabile che la musica sia rimasta la stessa, ma è cambiato l'atteggiamento. Nel rock dell'epoca ci si voleva divertire, non c'era la ricerca della perfezione. It's only rock and roll, cantavano gli Stones, ed è sicuro che l'attitudine fosse quella giusta. Partiamo come sempre dal passato. Nel 1967 il cantante e bassista Dickie Peterson formò i Blue Cheers. La gente pensava che stessimo facendo solo del rumore, pensavano che fossimo un danno per la scena. Volevo che la nostra musica fosse fisica e non solo una mera esperienza audio. Volevamo provarci, ma il risultato è che abbiamo avuto un sacco di guai con gli altri musicisti dell'epoca. Ci siamo rovinati con le droghe, i soldi se ne andavano ed iniziarono i conflitti con la band. La chimica non era più quella giusta. C'erano storie e non volevamo più stare l'uno con l'altro, ma abbiamo continuato a suonare insieme per qualche tempo e farci un sacco di bella roba, fino allo stordimento. E solo allora ci siamo accorti di aver sciolto la band. Questi sono i Blue Cheer.
Coast to coast, I've been traveling.
Sandy Levin lavorava alla produzione dell'Atlanta Pop Festival del 1970. Mentre accompagnavo Jimi Hendrix sul palco, sentivo arrivare da lui una scossa elettrica, ma non uno shock, era qualcosa di simile alla sensazione di abbandono, al brivido che hai quando senti una musica che davvero ti accende. Lo stesso brivido della folla di quel 4 luglio, il suo ruggito quando Hendrix si rivela, viaggia per un paio di chilometri, sono tutti ai suoi piedi, appare in una mise disegnata dall'amica Susie Green, un favoloso capo in pelle lungo fino ai piedi e costato, si dice, $12,000, che a quei tempi cambiavano una vita. In quel trionfo di ormoni, speranza e neuroni felici, nessuno può anche solo immaginare che 10 settimane più tardi, il 18 settembre a Londra, una morte ormai per sempre consegnata al mistero più inquietante priverà il genere umano di quel gentile genio ragazzo così presto rapito dagli dèi. Questo è Jimi Hendrix. I miei cambi di direzione, dice Nin Yang, sono prevedibili come il sole che sorge e tramonta. Un'intera carriera costruita secondo uno schema che si ripete, uno schema circolare di creazione e distruzione. Arrivato all'apice di un ciclo creativo, Neil sente un impulso irresistibile a cambiare, rinnovarsi e purificarsi. Per farlo deve sterzare completamente, prima che la ruggine arrivi a corroderlo. Prima che qualcuno possa dire, ecco Neil Young, è questa roba qui! Ascoltiamolo nei Buffalo Springfield. Quando il giovane Eric Clapton riprese la canzone di Robert Johnson, ne fa qualcosa di suo a fine anni 60. È l'elemento di spicco del primo superpower trio del rock, i Cream, dove la sua chitarra fa letteralmente scintille. Crossroads in origine fa parte di quel gruppo di incisioni realizzate da Robert Johnson in una camera di hotel in alcune sessioni di registrazione tra il 36 e il 37. La storia vuole che Johnson suoni e canti con la faccia rivolta a un angolo della stanza, magari solo per concentrarsi meglio, forse, secondo alcuni, per avere un suono migliore. La sua voce è acuta, tagliente, la chitarra è suonata con un picking deciso, una ritmica incalzante e libera da rischi. Ascoltiamo Crossroads dal vivo dai Cream. For mercy, take me if you please.
sinking down.
Thank you. Eric Clapton, please, the vocal.
Guarda cosa sta succedendo fuori nelle strade. Sto ballando giù nella strada. Non è divertente tutta questa gente che viene incontro? C'è una rivoluzione, vai alla rivoluzione. Una generazione diventata vecchia, non ha nessuna meta da raggiungere, ma la nostra generazione ci mette l'anima, basta piangere. È giunto il momento per te e per me. Forza, stiamo avanzando verso il mare. Chi continuerà dopo te? Lo faremo noi che siamo i volontari d'America. Questa è Volunteers e questi sono i Jefferson Airplane. Nella primavera del 1969 il gruppo Quicksilver Messenger Service pubblicò quello che al vaglio della storia stessa può essere considerato un vero e proprio capolavoro, sintesi perfetta tra la libertà espressiva dell'improvvisazione e il ritorno in rifugi sicuri, quindi al blues e al rock and roll, pur senza mai ricorrere alla ripetizione di cose già sentite. Proprio come era tipico nel jazz, la band parte da un tema conosciuto, quello di Who Do You Love di Bob Diddley, per intraprendere poi una jam dove i contorni dell'immagine del brano stesso diventano sempre più sfocati, fino a quando dal pezzo originale rimane solo il titolo e quella manciata di minuti si trasformano in una serie di movimenti che danno vita ad una jam di quasi mezz'ora, che occupa tutto il primo lato del disco, dove il ruolo della chitarra di John Cipollina è fondamentale, in un susseguirsi ininterrotto di eventi musicali e in un continuo alternarsi di climi diversi che dimostrano la versatilità eccezionale della band, oltre al notevole affiatamento. Questa è Who Do You Love? E questa sono i Quicksilver Messenger Service.
Thank you.
Quando si parla di Roger Chapman, detto Chappo, ci vengono in mente i Family, una band inglese di progressive rock, ma qui invece noi lo andiamo ad ascoltare nella formazione seguente. Loro sono i Streetwalker di Roger Chapman del 1976.
Thank you.
cosa c'entri Bob Dylan con il rock and roll? Non è così tanto fuori dalla realtà. Dylan nel rock and roll c'è dentro e non fa nulla per nasconderlo. Il festival di Newport negli anni 60 è stato il più importante punto di riferimento per la musica folk, che in quel periodo andava molto forte. 50 anni fa, su quel palco di Newport, ci fu uno dei più noti, importanti e discussi eventi della storia della musica contemporanea. Il 25 luglio del 65 iniziò la svolta elettrica di Bob Dylan. Quel giorno Dylan, allora il più importante esponente della musica folk tradizionale, andò sul palco accompagnato da un complesso che si chiamava Paul Butterfield Blues Band. Invece che presentarsi con la consueta chitarra acustica, Dylan si presentò con una chitarra elettrica ed amplificatori, sorprendendo tutti i presenti. Nel tempo si presentò anche sul palco con altri chitarristi, tipo Mick Ronson della band di Dave Bowie, e negli anni Ottanta, come in questo caso, alla chitarra vi suona un certo Mick Taylor, ex Rolling Stones. Questo è Bob Dylan.
Just live to survive. He's pretty.
Gli Eagles misero a fuoco tutti quelli che erano gli eccessi e i comportamenti autodistruttivi del mondo del rock and roll, essendo peraltro abbastanza qualificati per farlo. L'album fu registrato a Los Angeles ai Record Plant Studios, ma per paura del terremoto altre tracce furono realizzate ai Criteria Studios di Miami. Peccato che lì a fianco stessero registrando il loro album anche i Black Sabbath, che fecero rumore tanto da disturbare tutte le session di incisione degli Eagles. Tommy Iommi racconta che Frey e soci dovettero registrare un sacco di volte le loro tracce per eliminare il rumore di sottofondo. Se in quanto al rumore gli Eagles si fecero battere dai Black Sabbath, in quanto a festini non erano secondi a nessuno. A raccontarlo è il bassista dei Black Sabbath, Jesus Butler, che ricorda di essersi avventurato in uno studio lasciato libero dalle aquile e che prima di iniziare la loro registrazione dovettero raschiare via etti di cocaina dal mix. Ascoltiamo gli Eagles. Pretending not to notice, she was caught up in the waves. Out every evening. Ho iniziato a suonare accompagnando una giovane artista in giro per i locali di Santa Clara in California. Lei si chiamava Janis Joplin, ma sembrava fosse più interessata a scoparsi il primo che passava e farsi di eroina, pure di ubriacarsi in qualche altro locale. Fatto sta che spesso mi trovavo da sola a suonare dal vivo perché lei non si presentava. Ed è così che è cominciata la mia attività di cantautore country blues. Lui è un chitarrista dei Jefferson Airplane, lui è Jorma Kaukonen e questi sono gli Hot Tuna. Walking, talking, breathing, trying to smile myself to death. With your finger on the pulse of time, there ain't no time to rest. It's a simple proposal to keep you walking the line. Just trying to get back for what you borrowed in time. The moral of the story is for a limited crew. Ho suonato nei più curiosi locali, anche quelli punk. Una volta mi misi addirittura a far baccano in mezzo alla strada, ma sembrava che non facessi troppo rumore per essere notato. Una sera entrai in un club dove avrei dovuto suonare del blues classico. Gli avventori erano già tutti ubriachi, se ne sarebbero infischiati del mio spettacolo. E così andai al balcone ed ingollai tutto il whisky possibile. Poi salii sul piccolo palco con i ragazzi della band ad aspettarmi ed attaccai a suonare il blues più rumoroso possibile. Questo è George Thorogood. Joe Walsh ha suonato nella James Gang prima di approdare negli Eagles. Il chitarrista ha ammesso il consumo di droghe ed alcol, ma giura di aver smesso dal 1993, quando, salendo su un volo per Parigi al momento di riavere indietro il passaporto, non si ricordava il motivo perché fosse giunto nella capitale francese. Ascoltiamolo, Joe Walsh con la James Gang. Siamo giunti alla conclusione anche di questa puntata. Nell'augurarvi un buon proseguimento, vi do appuntamento a domani alla stessa ora, sempre dalle frequenze di radiosonar.net. Da Maurizio Angus Bidoli, un abbraccio e buon rock a tutti. Ciao!
Rock and roll can never die.
We'll be right back.